Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Alle 8:40 minuti apriamo la puntata di oggi, la decima puntata di Dillo a Controradio, lo facciamo anche sui nostri canali crossmediali, siamo dunque visibili anche su Controradio TV e allora saluto l'ospite che mi ha raggiunto in studio, Stefano Bertoletti, responsabile d'area della riduzione del danno della cooperativa sociale CAT. Ben trovato, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Ci sono tanti modi di scavare, oggi lo vogliamo fare a partire da una segnalazione che trae spunto da una diretta che c'è stata nei giorni scorsi. Laura ci ha chiesto per mail di dare voce alle unità di strada e ai progetti di prevenzione su strada dedicati alla popolazione giovanili dopo le dichiarazioni di Salvatore Calleri, il presidente della Fondazione Caponnetto, che era intervenuto a commento di un episodio di cronaca, un'aggressione denunciata da un avvocato a Scandicci, l'avvocato Fec, che denunciava appunto di essere stato aggredito, di aver avuto uno scontro con un gruppo di minorenni che si stavano lanciando delle lattine, lui le ha redarguiti e i giovani, anche le giovani, hanno risposto in maniera prepotente, aizzando un cane, tentando di lanciare una bottiglia, usando dello spray al peperoncino. Non sarebbe un fatto isolato, altri casi si sarebbero verificati e non sarebbe solamente circoscritto al luogo di Scandicci dove si è verificato questo episodio, ma soprattutto era il senso di impunità di questi giovani che appunto dicevano: voi non ci potete fare nulla, non ci potete in sostanza toccare. Ecco, su questo riflettevamo, però Bertoletti, Calleri a un certo punto se ne è uscito con un commento che ha destato anche molte critiche da parte del nostro pubblico. Facciamolo sentire.
Cosa fai? Come intervieni? Sono minorenni e quindi non è che esista una ricetta semplice. Sicuramente da un lato le devi avvicinare, però allora faccio un esempio. Questi gruppi, se li avvicini col modello cooperativa sociale, pulmino e tutto il resto, non ottieni assolutamente nulla perché ti scafano e ti cagano zero. Quindi devi cambiare l'approccio in cui le avvicini, come le avvicini, devi cambiare l'approccio.
Devi cambiare l'approccio al fronte dell'inutilità sostanziale della vostra attività. E allora, dicevamo, c'è stato un moto di sdegno generale, anche perché insomma l'approccio nei confronti di questo fenomeno, lo sappiamo, è complesso, delicato, da più fronti, va trattato, ma in qualche modo da un punto bisogna partire. Voi da che lato e con quale tipo di lavoro sul territorio? Perché voi ci siete.
Allora, sì, buongiorno. Allora, noi ci siamo e ci siamo da tanti anni. Devo dire che forse Calleri, non so a chi si riferiva, ma noi forse o continuiamo a sbagliare in più di 20 anni di lavoro, oppure qualche risultato l'abbiamo ottenuto, nel senso che queste persone sono avvicinabili. Non è vero che ti rifiutano se tu trovi delle modalità giuste di avvicinarli con rispetto, e su questo le unità di strada sono le uniche che possono farlo, perché generalmente gli altri servizi di prossimità, che sono quelli che hanno come scopo la repressione, fanno altro.
Faccio un po' l'avvocato del diavolo mentre noi dialoghiamo. Siete operativi da 20 anni, ma la situazione non è migliorata, anche di più, è peggiorata, me lo conferma, come promiscuità di questa tipologia, anche di questa fascia generazionale?
Ci sono apici di problematiche diverse, popolazioni diverse. È vero che negli ultimi anni la popolazione giovanile, soprattutto nelle periferie, è mista anche con persone che vengono sempre più considerate delle minacce e quindi come tali si comportano, credo. E quindi mi riferisco a giovani di origine straniera, che in qualche modo solo una parte di loro, e questo noi lo vediamo con unità di strada e si occupa più di marginalità, entrano progressivamente in circuiti di marginalità. Su questi non c'è facilità di offerta, perché noi li avviciniamo intanto rappresentandoci come delle persone che, di cui si possono fidare, e costruiamo delle relazioni che vanno in diverse direzioni. Quindi la situazione è peggiorata. A me sembra che rispetto a tutta una serie di criticità grosse che ci sono, anche la narrazione di questa situazione viene a peggiorarla, nel senso della percezione della situazione stessa. Non so se mi sono spiegato.
Cioè, lei dice, come quando a un certo punto gli episodi di cani che aggrediscono le persone esplodono sui mezzi di informazione, sembra che
tutti i cani siano aggressivi.
E in questo momento c'è una particolare attenzione per il fenomeno, e quindi il fenomeno stesso acquista una criticità maggiore, mi sta dicendo.
Poi bisogna capire di che fenomeno parliamo. Parliamo della presenza nelle nostre strade di minori stranieri non accompagnati o persone che magari di giorno stanno fuori ma stanno in strutture con cui sono in un programma, parliamo di questo, oppure parliamo di comportamenti legati a attività illegali? Perché è vero che queste ci sono e fanno parte anche della realtà che coinvolge i giovani italiani, le attività illegali. Sicuramente rispetto a certi itinerari di marginalizzazione, una parte di giovani stranieri sono più facilitati, orientati e ci stanno più dentro, per cui rappresenta un peggioramento questo, un peggioramento delle persone che possono essere implicate in attività illegali. Però vanno viste, ci sono molte gradualità di grigio dentro questo.
Ce le descrive un po', perché per esempio ci hanno segnalato anche una componente di genere femminile più importante rispetto ad altre fasi storiche, ad altri periodi. È così?
C'è sicuramente una parte di gruppi giovanili, di adolescenti che si mischiano, soprattutto nelle periferie, in cui ci sono anche molte ragazze con cui ci sono relazioni affettive con persone di origine straniera, per cui c'è un livello di integrazione da una parte, di mix dall'altra. Poi emergono anche delle situazioni di aggressività che sono dovute probabilmente anche alla presenza di figure più agitate, forse questo è anche un caso di quel tipo lì, e a tutto quello che si sta costruendo nel rapporto col vicinato, per cui certe situazioni vengono affrontate di petto e suscitano reazioni aggressive su cui questi gruppi rischiano di essere sempre più predisposti.
Questo lo sottolineava anche la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni, cioè l'approccio che deve essere usato, perché non ci si può inventare gestori, insomma, di una situazione che può anche degenerare e non essere gestita adeguatamente a fronte sempre di una fascia sociale comunque di minori, e quindi cosa si deve fare in un contesto, lei diceva, spesso si trovano nelle periferie, poi bisogna anche ragionare su cosa è la periferia oggi, perché certo, con il sistema, ma anche solamente tranviario, certo, tutto certo, insomma, si è riposizionato. Però è vero che in città sempre più svuotate, in cui non c'è un controllo sociale in termini di vivacità proprio della residenza, gli anticorpi anche solamente percepiti mancano, certo, non manifesti, ma insomma sentiti mancano.
Certo. Allora, noi ad esempio su Scandicci stiamo in questo momento facendo un lavoro, la nostra unità di strada, come dicevo, lavora per il SERT soprattutto, ma anche per il comune in parte, insieme alla cooperativa Macramè stiamo facendo in questa fase un lavoro che è quello di girare sul territorio a contattare gruppi che sono visibili di adolescenti giovani, costruire dei dispositivi, diciamo, di minimi di accoglienza, tipo dei salotti urbani, e proporre anche delle attività, tra cui c'è una collaborazione con un'associazione che fa pugilato, in cui noi proponiamo il pugilato come un'attività che attira, perché c'è tutto il discorso di prestazione, anche di aggressività.
Quindi non è così trasformato. Non è così, diciamo, esagerato pensare alle arti marziali, certo, e a certi tipi di sport per veicolare quelle energie, quelle reazioni, certo, in un ambito più positivo, diciamo.
Certo, disciplinarle, e poi creare dei contatti, perché le unità di strada questo fanno, e senza loro questo è un mondo che va all'interno di quella narrazione che dicevo prima, sempre più in una dimensione stigmatizzata e pericolosa.
C'è un momento in cui, dalla diffidenza magari iniziale o dalla non considerazione rispetto all'operatore o all'operatrice di strada, si vede che può esserci un'apertura, qualcosa, uno spiraglio su cui si può intervenire nella comunicazione?
Ci sono dei momenti, sono progressivi, le unità di strada lavorano in progressione, quindi si avvicinano ai gruppi, li osservano, intanto si preparano su queste dimensioni, perché vi faccio un esempio: noi abbiamo fatto un lavoro su un gruppo in centro, vicino a Piazza D'Azeglio e su Piazza dei Ciompi, un piccolo evento che abbiamo preparato per mesi con un gruppo di diciamo quelli che definiamo volentieri Maranza, che erano piuttosto diffidenti e difficili, quelli che diceva Calleri non si avvicinano. Abbiamo fatto un lavoro complesso di formazione con Massimo Conte sulla cultura trap, sulle gang, uno che l'ha studiata a Milano in termini anche concreti, no?
Anche culturale.
Anche culturale. Abbiamo ideato degli eventi e siamo riusciti a avvicinarli attraverso ovviamente tutto la valorizzazione della cultura musicale, altri gruppi che hanno fatto da mediazioni perché stanno dentro quel mood. Quindi il lavoro è complesso, ci vuole preparazione, non ci si improvvisa. Gli operatori di strada sono operatori professionali che prendono sul serio le cose e non credono di fare acqua, ecco.
Continuiamo a raccontare come vi muovete sul territorio, nelle varie parti della città, e soprattutto di che sostegno avreste bisogno per poter applicare in maniera efficace un percorso che, come diciamo, non può essere un intervento spot, ma occorre studiare la composizione, il territorio, la dinamica, che tipo di modalità per coinvolgere.
Noi ci muoviamo, abbiamo delle unità di strada su Firenze città che si occupano più di degli ambiti più marginalizzati, come dicevo prima, il progetto Outsider, che è rivolto alle persone che stanno in strada, vivono in strada ma consumano sostanze, quindi tutto il mondo del consumo del crack, eccetera. Seguiamo gli spostamenti di queste persone. Prima il focus centrale di lavoro erano le cascine, ora ci stiamo spostando anche sull'area più centrale intorno alla stazione, per fare un esempio. Poi abbiamo delle unità di strada che, come quella che dicevo prima, che si chiama Flash, che si occupa dell'area dei comuni della Nord-Ovest, Sesto, Fiorentino, Bisenzio, Fiesole fino a Scandicci, che fa un lavoro più rivolto al gruppi di adolescenti non necessariamente marginalizzati, ma perché nelle periferie, virgolette, con tutto quello che si diceva prima, sono più visibili rispetto al centro, dove per tutto il tema della gentrificazione i gruppi giovanili appaiono e scompaiono, non hanno più, come anni e anni fa, la possibilità di stare sul muretto, di stare nel solito posto, ritrovare. Ora è tutto un discorso più dinamico. E poi abbiamo dei servizi, tipo il Centro Java, che sono dei collettori delle attività che facciamo all'esterno, con degli approfondimenti rispetto alla consulenza psicologica, anche attività culturali di formazione che facciamo su gruppi di persone, singoli che si possono avvicinare. Lavorando sulla notte, noi lavoriamo anche tenendo aperto il Centro Java nel weekend notturno per tutto il tema della movida, e sul DEA come operatori di facilitazione con il personale sanitario definiti operatori di territorio.
Ricordiamo dov'è il centro Java?
Centro Java, via Pietrapiana, angolo via Fiesolano.
Come interagite con invece il mondo del controllo, della sicurezza, della presenza delle forze dell'ordine? C'è un'assenza o comunque una situazione di incapacità di monitorare adeguatamente oppure ritenete che manchi invece quell'impegno politico, nazionale, locale di sostegno rispetto a realtà come le vostre che dovrebbero arrivare prima, insomma, del controllo o della sanzione?
Rapporto diretto con le forze dell'ordine su strada, diciamo, per molti aspetti non è mai stato un problema. Ad esempio sul mondo delle cascine eccetera, abbiamo interagito con l'unità dei vigili urbani, l'unità speciale, siamo anche concordi nel dire che si sta facendo un lavoro di spostamento di quelle persone, loro ne sono consapevoli, quindi c'è un rispetto reciproco e nella differenza di mandato che ognuno ha. Devo dire che con le forze di polizia il rapporto è più occasionale, perché quello che manca in Italia è una concertazione progettuale rispetto a chi si occupa di repressione della criminalità sul territorio e chi fa invece un lavoro di ricongiunzione ai servizi, di primo aiuto, di primo intervento rispetto alla relazione con le persone che poi magari sono le stesse.
E quanto conta però la conoscenza del territorio? Voi dite, in realtà voi siete da oltre 20 anni presenti, conoscendo dinamiche e anche cercando di rimodulare a seconda dei fenomeni sociali e come evolvono, però siete inseriti anche voi in un meccanismo di appalti e di, se vogliamo, risorse spot che vi costringono a una progettualità di breve medio periodo.
Purtroppo questo è il punto critico, perché noi siamo sottoposti a finanziamenti che regolarmente devono essere rinnovati attraverso procedure pubbliche. Prima la regione, diciamo, era più presente nel sostegno di progetti anche di tipo più sperimentale, vedi tutti quelli sul mondo della notte, sui rave party, e attualmente, ad esempio, per fare un esempio critico, c'è successo ora con l'unità di strada che interveniva nel quartiere 1 da 5 anni quasi, che nel progetto Ecosistema Giovani, perché abbiamo perso l'appalto e quindi lì si presenterà un nuovo soggetto che dovrà ricominciare da capo, penso, il lavoro. Si perde continuità e purtroppo da una parte è comprensibile, perché il sistema degli appalti tutela tutta una serie di cose, dall'altra andrebbe tutelata anche la conoscenza del territorio e tutto il lavoro faticoso che si fa negli anni per conoscere, appunto, tenere sotto controllo i cambiamenti e anche adeguarsi in termini formativi seri per fare degli interventi adeguati, perché le situazioni cambiano, insomma.
Siamo in conclusione di Dillo a Controradio, la trasmissione è riascoltabile poi anche sui nostri canali cross mediali. Un'ultima domanda a Stefano Bertoletti, responsabile d'area della riduzione del danno della cooperativa sociale storica CAT. Bertoletti, lei ha fiducia nei giovani, questi giovani di cui tanto si parla, poco diamo voce, poi quando gliela diamo siamo subito pronti a criticare? Questo lo sottolineiamo spesso ai nostri microfoni.
Io ho fiducia sicuramente nei giovani, se no non farei questo lavoro. Devo dire che ho anche fiducia che sia possibile un lavoro con le persone che stanno diventando dei nemici, purtroppo, questo mi spaventa molto, che sono i giovani di origine straniera che ormai stanno nelle nostre città. Credo che si possa fare, credo che ad esempio si possa lavorare nella costruzione di un migliore sistema di mediazione, di aggancio con loro, di accoglienza rispetto alla loro impostazione culturale e anche alle possibilità che ci potrebbero essere se andassimo bene a scavare in questo che è un momento politico difficile per questo tipo di lavoro, noi abbiamo un problema di continuità, dobbiamo poter continuare. Se abbiamo continuato 20 anni è anche perché le politiche ce l'hanno permesso, che ora venga messa in discussione questa continuità di un servizio dovrebbe essere considerato essenziale, come di fatto lo è in teoria per la legge, perché siamo tutti servizi LEA in potenza, però senza finanziamenti LEA. Allora si distrugge un sistema e poi se ne vedranno le conseguenze, paura.
E allora siamo proprio qui anche per creare momenti di confronto e di racconto delle vostre attività, per far capire quanto è importante sostenere impegni, progettualità e dare loro prospettive. Grazie a Stefano Bertoletti per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Prossima puntata di Dillo a Controradio mercoledì prossimo. Dopo una breve pausa arriva Raffaele Palumbo, sempre Newsline. Rimanete con noi.